Oggi andiamo un po' di fretta, ci ascoltiamo sempre pezzetti di canzone, ma siamo qui su Radio Libera Tutti, Soggiorno Stampa, per gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Abbiamo in collegamento con noi Manuel Giannantonio. Buonasera Manuel.
Ciao, buonasera a te Maurizio.
Come va?
Ma tutto bene, tutto bene.
Bene, bene. Allora, ci ascoltiamo la sigla di Everest, che è la rubrica appunto sugli esteri di Manuel Giannantonio, e poi ascoltiamo un po' le notizie che provengono oltre i confini dell'Italia.
Everest, uno sguardo sul mondo. Una rubrica a cura di Manuel Giannantonio.
Manuel è qui con noi, con la sigla più bella di Soggiorno Stampa ormai da mesi e da decenni. Manuel, allora, da dove cominciamo il nostro tour del mondo?
Allora, come partiamo
possiamo
rapidamente dalla Turchia per parlare di Erdogan che sfida la NATO, strizzando l'occhio in qualche modo anche a Mosca, proprio perché il paese, sotto la guida appunto di questo autocratico Erdogan, di cui abbiamo parlato molte volte, persegue questa politica estera di difesa, diciamo, sempre più indipendente e focalizzata sui vicini medio orientali, per fini che possiamo definire tranquillamente. Diciamo che le decisioni di Trump negli ultimi mesi e la cosiddetta assertività militare russa sono effettivamente temi che preoccupano molto le strategie della NATO, considerando anche il problema del crescente distacco dalle politiche dell'alleanza di un importante membro, che è appunto la Turchia. Evidentemente una questione importante per due motivi: in primo luogo proprio perché possiede evidentemente la seconda forza militare in ambito NATO, dopo quella americana e statunitense, e in secondo luogo proprio perché si trova in una posizione diciamo che è geolocalizzata geograficamente parlando in maniera molto strategica a cavallo fra est e ovest, quindi la Turchia diventa un paese effettivamente sotto questo punto di vista un po' imprevedibile, perché prosegue questa diciamo agenda in qualche modo che possiamo definire nazionalista, che spesso crea problemi effettivamente con la NATO. Diciamo che la recente fonte di tensione è stata proprio l'incursione delle forze armate di Ankara nella regione di Afrin, questa zona curda nella Siria settentrionale. Le forze turche stanno effettivamente bombardando e attaccando i miliziani curdi dello YPG, che sono sostenuti dagli Stati Uniti, funzione naturalmente della lotta all'autoproclamato Stato Islamico.
Starebbero morendo anche molti civili durante questi bombardamenti che avvengono appunto nel nord della Siria, e per questo tra l'altro che Erdogan è stato diciamo contestato quando è venuto a Roma questa settimana.
Assolutamente, sì, è stata un'occasione anche per ribadire questa contrarietà popolare, evidentemente, ma non soltanto italiana, che tra l'altro si propaga anche in maniera internazionale, possiamo dire. Infine, per concludere, diciamo che comunque molti militari della NATO sono preoccupati del evidente riavvicinamento tra la Turchia e la Russia, soprattutto il fallito colpo di Stato del 2016, esemplificato effettivamente dalla decisione di Ankara di acquistare sistemi di difesa missilistici russi, cosiddetti S-400. Quindi questa è sicuramente un'altra situazione che preoccupa molto, una scelta che evidentemente ha fatto infuriare anche la diplomazia americana, soprattutto Washington, nella fattispecie, che considera la Russia appunto da sempre, come si sa, un rivale strategico.
Sì, anche perché poi la NATO nasce comunque per contrastare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni della Guerra Fredda, lo strapotere comunista russo, quindi naturalmente si vengono poi a toccare degli equilibri che rimangono da anni, ma che poi sono molto pericolosi.
Sì, delineati da decenni, evidentemente, certo. Ma sono sempre molto roventi, ecco. E poi passiamo a parlare invece del, visto che abbiamo introdotto gli Stati Uniti, del vicepresidente americano Pence, perché cioè, come sapete, domani ricordiamo, ci sono comunque l'inizio degli Olimpiadi Invernali in Corea del Sud, e Pence parteciperà all'evento. Quindi tanto per farla breve, di fronte alla minaccia, diciamo, comunque della Nord Corea, gli americani sono pronti a ogni eventualità. Questo è quanto ha dichiarato evidentemente Pence, che si è rivolto così ai soldati nella base a circa 40 km da Tokyo in Giappone, ma peraltro comunque ha ribadito che restano sul tavolo tutte le opzioni possibili. Questo è avvenuto anche dopo l'incontro con il premier giapponese, appunto nella capitale nipponica, con il premier Shinzo Abe. Pence ha spiegato che non consentirà effettivamente che la Corea del Nord rovini lo spirito delle Olimpiadi di cui stavamo effettivamente parlando, appunto, nella Corea del Sud. Tuttavia non si esclude assolutamente che questo evento possa rappresentare un'occasione per un incontro diplomatico informale tra naturalmente Michael Pence e la sorella del leader nordcoreano, appunto Kim Jong-un.
Che cura un po' anche la sua immagine e la propaganda del fratello in Corea del Nord.
L'immagine e la propaganda in maniera molto decisa, peraltro. E a questo punto io mi collegherei alla notizia successiva, che comunque riguarda la Corea del Nord, perché c'è questo uomo molto importante che fa parte della sfera di potere, appunto, nordcoreano del regime, questo novantenne che è tentato, ha girato il mondo al posto di Kim Jong-un. Questo uomo si chiama Kim Jong-nam, è la più alta carica dopo il dittatore, effettivamente, il 9 febbraio, quindi domani evidentemente parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Questo capo di Stato nominale effettivamente è leader di una delegazione di altissimo livello e non è appunto una figura qualsiasi. Pensate che, come ribadito, è il più alto funzionario della Corea del Nord dopo Kim Jong-un, e appunto Maurizio, come giustamente dicevi te, sua sorella, figura chiave evidentemente è molto importante. È un uomo che ha girato il mondo, è stato in Cina più volte per incontrare il presidente, ha stretto la mano a Hu Jintao, quello che impose questo pugno di ferro in Tibet, ordinando nell'89 alla polizia di fare fuoco su questa scena molto famosa passata dalla storia, sì. Quindi fare fuoco sui dimostranti tibetani, uccidendone peraltro centinaia. Ha parlato anche con Evo Morales, il boliviano, ricordiamo, il presidente neozelandese Winston Raymond Peters. È stato anche in Afghanistan a parlare con Hamid Karzai e con Mahmoud Ahmadinejad, diciamo l'ex presidente iraniano della Repubblica Islamica Iraniana, evidentemente quando era ancora in carica, pensate. Quindi davvero una figura molto importante, un arzillo anch'esso, che comunque presidente del Parlamento dell'Assemblea Popolare Suprema dal 1998, può vantare di aver conosciuto i capi di Stato che Kim Jong-un, per ragioni che sembrano davvero evidenti, non è mai stato in grado di incontrare. Quindi questo capo di Stato, gran cerimoniere, rappresenterà il paese alle Olimpiadi del cielo, così sono state evidentemente battezzate. E chissà che non riesca anche in maniera piuttosto strana, se così possiamo definirla, a incontrare e conoscere Ivanka Trump, che sarà presente ai giochi a posto del padre. Quindi sarebbe davvero una situazione molto curiosa.
Tra l'altro oggi ho visto una diretta Facebook della parata militare in Nord Corea, che è stata organizzata molto, molto suggestiva, ma non perché bella, però suggestiva.
Ed è propaganda, è sempre uno dei modi che chi non ascolta per dare questa immagine di grande forza al mondo, di autorevolezza, di un esercito compatto, numerosissimo, e per dare, oltre all'immagine internazionale, anche rafforzare internamente il concetto di superpotenza. Ecco.
Certo. Va bene, Manuel. Non so se hai altre notizie oppure abbiamo finito.
Ma molto rapidamente, per concludere, visto che avevamo comunque introdotto la notizia, parliamo semplicemente dell'aviazione statunitense americana che ha bombardato le truppe di Assad. Ecco. Una notizia importante, perché per la prima volta effettivamente, non c'erano precedenti, l'aviazione americana ha bombardato reparti appartenenti al regime siriano. Una situazione davvero improvvisa che chiude questa giornata di guerra totale che c'è stata, ricordiamolo, anche oggi in un paese già martoriato. Il Pentagono comunque ha comunicato che questi raid sono stati decisi e concordati come risposta a un attacco delle truppe di Assad. Quindi questa è davvero una situazione importante, mentre il conflitto sta per entrare nell'ottavo anno, ricordiamolo, ottavo anno che non possiamo non definire di massacri, non altro. Il regime cerca comunque con ogni mezzo di occupare questi territori rimasti in mano agli insorti. E secondo appunto la denuncia del ministro degli esteri francese, Le Drian Jean-Yves, queste brigate di Assad stanno usando armi chimiche.
Come da anni.
Interna questione.
Certo, starebbe facendo Assad. Quindi, anche se l'ISIS ha perso terreno, come è stato detto qualche settimana fa, la Siria rimane un po' la polveriera del vicino Oriente. Come hai detto tu prima, i bombardamenti che fa Erdogan nel nord della Siria contro i curdi, i bombardamenti degli statunitensi contro le truppe di Assad. Quindi, comunque, nonostante l'ISIS abbia perso terreno, rimaniamo ancora in una situazione molto tesa e critica, vero Manuel?
Assolutamente, assolutamente.
Perfetto. Grazie Manuel, ci sentiamo giovedì prossimo con la rubrica dagli esteri. Grazie mille.
Grazie a te Maurizio, un abbraccio e naturalmente un saluto ai radioascoltatori.
Ciao,
grazie.
Ciao Manuel. E allora finisce anche questa puntata di Soggiorno Stampa, la numero 97. Vi lasciamo andare a seguire Sanremo, perché già sarà cominciato, sono le 21.01 e 21 secondi, quindi mi raccomando, seguiteci sempre su Radio Libera Tutti, Soggiorno Stampa, la trasmissione di informazione di questa radio. Seguiteci sui nostri social, Radio Libera Tutti su Facebook, Facebook, ma anche scriveteci su WhatsApp al 344-2787-506. Vi lasciamo, dato che siamo rimasti in tema sanremese tutta la serata, con Futura di Lucio Dalla. Noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle 20 alle 21, quindi buona serata, buon Sanremo e alla settimana prossima. Ciao!